venerdì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui all'ascolto di Radio Città Aperta anche in questa giornata estiva ma non troppo, insomma qua si traffica con il condizionatore per capire se metterlo, se non metterlo, perché fa caldo, fa freddo, piove, c'è il sole, siamo in uno di quei momenti strani, un po' indecisi dell'estate, ma noi siamo sempre imperturbabilmente qui con voi a tenervi compagnia. Sarò qui fino alle 13:40 più o meno, perché poi ci sarà la consueta usuale sanificazione, e dalle 14 l'ottima Vanessa Nex con il suo Next Generation, un programma tutto dedicato al gaming, e dopo di lei dalle 16 l'altrettanto ottimo Gianluca Polverari. Quindi il pomeriggio di Radio Città Aperta si preannuncia veramente interessante, vale la pena di rimanere con noi, e anche se uscite, se andate in giro, potete ascoltarci grazie all'app, tutta da scaricare, ci si mettono veramente pochi secondi per portarci con voi sul vostro smartphone. E allora oggi una puntata molto densa di temi importanti, voglio iniziare però con una novità che è un remix uscito proprio tra ieri e oggi dall'amatissimo Tom York, leader dei Radiohead, ed è una versione che lui ha intitolato Very 2021 Remix, cioè un remix veramente degno del 2021. La canzone è Creep, quindi una delle canzoni più celebri dei Radiohead. Questa nuova versione dura ben 9 minuti, ecco, io non so se ve la farò ascoltare tutta, perché diciamo che poi il programma dovrebbe ospitare due persone, dobbiamo parlare di tante cose, ma insomma cercherò di non tagliarla troppo presto. Ed eccolo qua, Tom York con i Radiohead, questa nuovissima versione di Creep.
so very special. I wish I was special, but
non si poteva assolutamente sfumare o tagliare questa versione chilometrica, ma veramente bella, di un brano che, ecco, ha fatto la storia, insomma, dei Radiohead, e cioè Creep. Sì, insomma, forse l'atmosfera di questo remix, almeno secondo Tom York, è quella del 2021, ma forse anche quella del 2020, quindi insomma questa rarefazione estrema, che dire, no, veramente molto molto interessante. Noi lo seguiamo sempre, Tom York. Ricordo che fummo, appunto, avemmo la fortuna di trasmettere tra i primi il suo album Anima qualche tempo fa. Ma cominciamo adesso musicalmente a entrare nel clima dell'argomento di questa puntata, perché adesso vi faccio ascoltare un brano che andava moltissimo all'epoca. L'artista di cui parliamo partecipò anche alle manifestazioni del G8 il primo giorno, se non ricordo male, nelle manifestazioni del giovedì, che furono le uniche in cui non ci furono disordini, non ci furono cariche, chissà, forse perché si voleva intanto, come dire, preparare meglio la trappola, insomma, potrebbe anche essere stato così. Lui è Manu Chao, ci ascoltiamo questa Desaparecido dallo storico album Clandestino.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al vencido.
Cuando
perdido en el siglo.
Cuando llegaré. Cuando llegaré.
Me llaman el desaparecido.
Cuando llegaré. Cuando llegaré. Cuando llegaré.
Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Questa era Desaparecido da Manu Chao, insomma un disco che è stato consumato, questo clandestino. Forse dopo, se ne avremo l'occasione, ascolteremo anche altri brani da questo lavoro che ha veramente segnato un'epoca, con uno stile veramente inconfondibile. Ma adesso passiamo a degli artisti italiani, e più precisamente gli Assalti Frontali. Ci ascoltiamo questa Rotta Indipendente.
Nella dignità del fratello che era insieme a noi nel mucchio, l'ho lottato quando ha avuto l'occasione. Non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere. Cosa sparava in faccia quel carabiniere? Io porto come il nome di Carlo Giuliani. Noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. Affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione. Una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero. È un bel dito medio alzato dentro verso il cielo.
Siamo in ballo adesso. E lo spegni il sole se li spari addosso. Lo spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente. L'onda malassale, alta, potente.
Il 20 luglio è segnato, è un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Ho studiato strade, tutta la cartina. Ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine in marcia dalla Francia. Davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare. Ministri infilano mimetiche per comandare. Ed arrivano, li vedo arrivare. Ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Eccoli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda. Ci passiamo acqua, intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza. E su strade senza tempo noi facciamo resistenza.
Noi siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente. L'onda malassale, alta, potente. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite.
Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in passamontagna. Parlare ora di no, non violenza. Questo punto inutile nella mia esperienza. Attaccano col gas combinato col cianuro. Poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quelli, sanno che il panico ti penetra la gola, ti afferra lo stomaco, ma non spegni il sole solo perché chiudi gli occhi. E noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi.
Comunità le formiamo,
diamo ossigeno all'aria,
barricate le alziamo
e respiriamo nell'aria ciliaria, mentre mezzi militari vanno a palla sui viali, addosso alle persone, ma siamo persone speciali. Avanziamo e indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato è lui, rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti. Fino a alzarsi con un estintore in primo piano, le ha insegnato a vedere cos'è un essere umano.
Noi siamo in ballo adesso, e non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, rotta marassale, alta, potente. Siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, l'onda marassale, alta, potente.
Andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo un sole che sorge tra colori vividi, e nessuno può spegnere il sole, nessuno può imbrigliare 6 miliardi di persone. Andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo un sole che sorge tra colori vividi, e nessuno può spegnere il sole, nessuno può imbrigliare 6 miliardi di persone. Andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo un sole che sorge tra colori vividi.
Nessuno può spegnere il sole. E noi siamo già in collegamento, in diretta con il nostro primo ospite. C'è stato un piccolissimo cambiamento di programma, ma non preoccupatevi, siamo in diretta ora con Dino Fracchia, storico fotogiornalista italiano. Buongiorno Dino, benvenuto a Radio Città Aperta.
Grazie, anche grazie per lo storico.
Beh, insomma, questo libro dimostra la tua grandissima esperienza, tutte le piazze importanti che tu hai documentato, che hai immortalato, davvero un arco di tempo importante, dagli anni 70 a oggi.
Eh sì, è un po' di tempo che faccio questo mestiere. Effettivamente.
E tra l'altro tu non hai lavorato solo in Italia, ovviamente hai viaggiato in Europa, Africa, Medio Oriente, America, hai seguito tantissimi eventi importanti, ma in questo libro parliamo per l'appunto delle piazze italiane. Come è nata l'idea di realizzarlo? Ci sono delle foto veramente emblematiche, bellissime, si vede il cambiamento del nostro paese nell'arco di 50 anni, quindi...
Sì, insomma... Ma è nata dal fatto che io da tempo facevo dei miei piccoli libretti autoprodotti, soprattutto per mettere un po' ordine logico al mio archivio.
Certo.
Questi libretti li ho proposti a qualche editore, e c'è stato questo editore che c'è stato, cambiando però leggermente dal discorso, cioè invece che fare una cosa esclusivamente fotografica sulle mie foto appunto storiche, facendo un excursus dagli anni 70 ai giorni nostri, aggiungendo qualche testo di persone che sono state testimoni di quei fatti.
Infatti ci sono dei contributi importanti, lo abbiamo detto anche prima, Vittorio Agnoletto, che tra l'altro ha contribuito con l'unico articolo che ha voluto scrivere in occasione del ventennale di Genova. Poi c'è Carlotta Cossuta, Sandrone D'Azieri, Henry De Luca, Federico Dragogna, Patrizio Fariselli degli Area, quindi voci che vengono anche da vari ambiti diversi, ecco, non solo giornalisti ma anche attivisti, musicisti. Com'è andata la raccolta di questi testi?
Beh, la raccolta dei testi l'ha fatta l'editore.
Sì, comunque interno 4, sì.
Sì, sono tutti personaggi che sono stati testimoni degli avvenimenti che io ho fotografato.
Certo, certo.
Questo, diciamo, questa è la cosa che dice.
Certamente, e ognuno ha, come dire, dato un po' la sua interpretazione di questa raccolta di fotografie. Partiamo per l'appunto dal movimento operaio degli anni 70, poi c'è il femminismo, poi ci sono le grandi manifestazioni, tra cui Genova, di cui parliamo più diffusamente oggi, fino anche ai Fridays for Future e anche le manifestazioni subito dopo l'emergenza Covid. Dino, come sono cambiate le piazze?
Le piazze non sono cambiate, è cambiata la gente. Le piazze sono sempre le stesse, e la gente anche in fondo è sempre la stessa, anche se sono cambiate le facce, sono cambiati i vestiti, ma cioè si va in piazza per testimoniare, per protestare, e lo si faceva allora come si fa oggi. Su questo non ci sono stati cambiamenti.
Certo, certo. Tu sei stato tra i primi fotogiornalisti che ha abbracciato le nuove tecnologie, no? Comprendendone le grandi potenzialità, ma anche, se vogliamo, i rischi, no? Tu pensi che, ecco, la dimensione virtuale un po' minacci quella dell'impegno reale, dell'attivismo sul territorio, oppure può essere invece un complemento, un amplificatore, usandola bene?
Usandola bene, ma purtroppo oggi siamo sommersi da miliardi di fotografie. Capire quelle che possono restare come documento storico o quelle che hanno la vita di un minuto è difficilissimo. Per quanto riguarda strettamente la mia professione, sono assolutamente convinto che sia una professione che o va a scomparire o va a cambiare enormemente, perché chiaramente non ci sono più gli sbocchi professionali di una volta, i giornali sono tutti in crisi, l'editoria in genere è abbastanza in crisi, per cui oggi cosa resta? Resta il web, ma il web è una specie di magma dove c'è tutto e il contrario di tutto.
Certo.
Mi sono sempre considerato più che altro un giornalista, che usa la macchina fotografica invece della penna. Certo. Il mestiere del giornalista è quello di testimoniare, di raccontare, e nel caso anche di essere un'oia storica. E in questo marasma del web è la cosa sempre più difficile, insomma.
Certamente, è molto difficile anche avere il tempo di capire un racconto, è molto difficile dare spazio anche all'interpretazione di fenomeni che poi sono complessi, non li possiamo ridurre a pochi secondi di attenzione mentre scorriamo la nostra newsfeed su un social. E tu quindi sei ottimista o pessimista sul futuro della tua professione, sulla sua importanza?
Sono piuttosto pessimista.
Cioè non ci sono giovani fotografi con cui tu sei in contatto e che vedi che
ci
possono
sono
un po'...
bravissimi giovani fotografi con cui anche sono in contatto, però il problema del fatto che non esistono più o quasi i giornali, c'è stato un fenomeno contrario, cioè sono aumentati a dismisura in maniera veramente incredibile i concorsi fotografici, per cui cosa succede? Succede che un giovane fotografo parte, va anche in luoghi difficili,
sì,
ma non va più per fare appunto quello che dicevo prima, testimoniare e raccontare, va per vincere il concorso. Alcune, anche le fotografie che fa sono spesso sono viziate da questa visione di dover fare la foto da concorso, non
sì,
la foto da l'attualità. E questa è una cosa che non mi piace, ecco.
Certo, certo, perché riduce magari alla sola spettacolarità dell'immagine singola il senso di quella foto e semplifica, appiattisce, non ci fa interrogare,
esatto,
su cosa ci sta dietro.
Non fai più il tuo mestiere, vai soltanto per fare le foto da concorso. Le foto da concorso non hanno niente a che fare con le foto dell'informazione e d'attualità.
È chiaro, certo, certo. E senti Dino, torniamo un attimo a Genova, perché lo scritto di Vittorio Agnoletto è un po' alla fine conclude dicendo: noi avevamo ragione ma non avevamo la forza, eppure Genova ha dimostrato la forza delle immagini, l'importanza delle immagini per raccontare dei soprusi, per raccontare delle torture, quindi forse non è proprio tutto perduto. Per te com'è stata l'esperienza di Genova? Cosa ti sei portato dietro?
Cosa mi sono portato dietro? Intanto tanta fatica, tanto fumo. Cioè anch'io non mi rendo conto che sono già passati 20 anni.
È pazzesco, cosa, è veramente incredibile.
Mi sembra una cosa che è successa ieri. Non lo so, guarda, se non altro molte delle foto che sono state fatte, e per fortuna sono state fatte molte foto, sono servite dal punto di vista giudiziario, perché sono servite per far vedere cosa era successo, chi aveva fatto una cosa, chi aveva fatto l'altra, chi aveva esagerato, chi era uscito dal seminato, e queste foto molto spesso sono servite dal punto di vista giudiziario, questo sì.
Quindi non possiamo dire che, come dire, che sia stata una sconfitta o che sia andato tutto perduto. Io ne parlavo anche nella scorsa puntata con uno dei cosiddetti millennial, no? un giovane attivista che al tempo probabilmente aveva pochi anni o forse non era ancora nato. E come, nella nostra generazione, anche di chi è nato negli anni 70, è rimasto come un trauma collettivo, ma forse per le generazioni che sono arrivate dopo non è stato proprio così soltanto un trauma, forse c'è una lezione o c'è un qualcosa che è rimasto. Io cerco di ostinarmi a vedere qualcosa di positivo.
Ma sicuramente sì, cioè tutto quello che è successo a Genova è stato perché il famoso movimento dei No Global andava neutralizzato. Dai, e sicuramente certo. in una certa maniera è stato neutralizzato, perché dopo Genova per un bel pezzo non c'è stato più niente. Però poi a un certo punto sono uscite nuove iniziative, nuove stanze, anche i Friedrich Constitutions. Hanno delle parole d'ordine che erano già presenti a Genova.
Certo.
Le donne, non una di meno, hanno delle parole d'ordine che già erano presenti a Genova. Per cui insomma, non è, diciamo che non è stato tutto perduto. Diciamo che ci è voluto un po' per recuperare le forze, ecco.
Certamente, certamente. Poi appunto abbiamo visto i giovani unirsi attorno al tema fondamentale dell'emergenza del riscaldamento globale, dei temi dell'ambiente. Forse appunto sono cambiati leggermente i linguaggi, però le istanze rimangono. E appunto, come dicevano.
No, erano istanze sul riscaldamento globale, sull'ambiente, erano istanze che erano già presenti a Genova.
Assolutamente, assolutamente. E, poi ecco, diciamo che dopo Genova c'è stato anche il grande terrore dell'11 settembre, quindi forse il potere si è servito di tanti mezzi per reprimere l'aggregazione, no? Ha riportato un po' tante persone dentro casa. E poi c'è stata recentissimamente la pandemia. Tu come hai vissuto questo periodo? Hai lavorato? Hai continuato a lavorare?
Come l'ho vissuto? L'ho vissuto un po' da cittadino comune, cioè chiuso in casa. E un po' da giornalista, per fortuna avendo la tessera di giornalisti io potevo girare liberamente, ho girato per la città, ho fotografato la città, ho fotografato gli ospedali, tutte queste cose qua, insomma. Non, anche qua c'è stata una grossissima sovrapproduzione di materiale sulla pandemia.
Sì.
Però rispettando quella che è sempre stata la mia logica, ho detto guarda, vado a farle. Non perché domani il giornale mi pubblica, anche perché non so più che giornale può pubblicarmi. Vado a farla perché bisogna farle.
Certo.
Perché poi in qualche maniera resteranno. E forse fra 20 anni ci faremo un libro, come abbiamo fatto il libro sulle manifestazioni, insomma, una cosa del genere. Ma comunque sono cose che vanno documentate.
Certo,
anche
questo,
se
questo
non, è... anche se non hai, diciamo, un riscontro immediato.
Certamente, beh, tu poi sei stato sempre indipendente, tu hai lavorato pochissimo come lavoratore dipendente, hai sempre da subito scelto la libera professione, quindi evidentemente per te è proprio importante questa spinta ideale, sei tu che vuoi scegliere dove andare e cosa raccontare, o sbaglio, ho interpretato male?
No, diciamo, certo che da indipendente quando ti arriva una commissione da un giornale importante la fai.
Certo.
Ma diciamo che da indipendente fino a un certo punto ero molto triste di essere indipendente e invidiare i fotografi assunti di giornali. Da un certo punto in poi ho detto meno male che sono indipendente.
Vedi, prima o poi ci si arriva a questa consapevolezza.
No, anche perché i giornali mano a mano hanno cacciato via i fotografi. Oggi non ci sono più in Italia fotografi indipendenti. Ma io essendo indipendente da molto tempo prima ero più corazzato, insomma, su come comportarmi.
Certamente, eri già, eri pronto, diciamo, avevi già le spalle larghe, certo. Senti Dino, allora ci saranno delle presentazioni di questo bellissimo libro in presenza prossimamente, ci puoi raccontare qualcosa o ancora è tutto top secret?
No, ne è stata fatta una qua a Milano e probabilmente ne vanno a fare altre. Però a questo punto si va a settembre, insomma.
Mm-hmm. Beh, certo,
e credo anche che ci appoggeremo ai 5 gaggi.
Certo, mi sembra un'ottima cosa. Ma questo libro diventerà forse anche una mostra, oppure è ancora di là da venire questo discorso?
Diciamo che se ne è già accennato, però è ancora un discorso tutto da venire. Comunque l'ipotesi c'è.
Bene, 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 noi lo speriamo davvero, perché è un documento eccezionale che tutti dovrebbero leggere, secondo me, sia quelli che c'erano negli anni 70 che quelli che invece sono arrivati dopo, davvero. Ti ringraziamo tantissimo Dino Fracchia, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie mille. Vi ricordo che troverete il podcast di questa intervista sul nostro sito nel pomeriggio. E adesso ci andiamo ad ascoltare gli One Dimensional Man con A Just Boy, una canzone che hanno dedicato Capovilla e compagni a Carlo Giuliani.
Tell you done half in afraid, 'cause you do a lot of things. Oh, love is much better than hate. Hate is better than nothing, but nothing is better than you. So hateful to me.
Sound degli One Dimensional Man con questa A Just Boy, a song for Carlo Giuliani. E insomma, sono veramente tante, tante le canzoni dedicate a quei giorni di luglio, roventi, giorni che dobbiamo ancora forse comprendere, dobbiamo ancora ricordare per capire come il potere abbia cercato di mettere a tacere le voci di chi dissentiva, ma appunto il sole non si può spegnere, le ceneri continuano ad ardere, e poi arriva il momento di tornare a manifestare, di tornare a difendere cose in cui si credeva, cose che erano giuste. Allora, alle 13 ci collegheremo con il nostro, quello che doveva essere il nostro primo ospite. Abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti, ma insomma è tutto sotto controllo perfettamente. Adesso vi faccio ascoltare un altro brano dedicato sempre ai fatti di Genova, da Massimo Zamboni e Angela Baraldi. Ci andiamo ad ascoltare questa Fine. Molto alla Patti Smith, diciamo, questo intervento dell'ottima Angela Baraldi sul brano Fine di Massimo Zamboni. Ecco, avrete capito perfettamente che anche in questo brano si parlava di Genova, e davvero ci sarebbe tanto tanto da dire su come poi quelle violenze, quelle torture non siano mai state veramente affrontate, punite, e abbiano poi costituito purtroppo un terreno fertile per altre ingiustizie e altri crimini. Ne parleremo con il nostro secondo ospite Lucio Villani, che sarà in collegamento con noi dalle 13, e noi ci continuiamo ad ascoltare un po' di musica. Prima abbiamo ascoltato gli One Dimensional Man, adesso ci ascoltiamo un altro progetto del nostro amico Pierpaolo Capovilla, che anni fa, ante pandemia, diciamo che cominceremo a misurare il tempo così, prima della pandemia, fu graditissimo ospite qui negli studi di Radio Città Aperta per una delle nostre living room, con le sue letture. Speriamo che presto si possano riorganizzare degli eventi proprio qui all'interno degli studi della radio. Intanto ricominciano un po' i concerti, questo ci dà un pochino di speranza malgrado tutto, e andiamoci quindi ad ascoltare questa Genova dal Teatro degli Orrori. Profumo di storia e di lotte operaie, questa era Genova da Pierpaolo Capovilla con il suo Teatro degli Orrori. E Sì, insomma, le parole a volte non riescono a descrivere quella che era la sensazione di quei giorni, anche per chi non era presente, anche per chi partecipava comunque alle manifestazioni del movimento. Ricordiamo che poi i primi pestaggi furono ancor prima a Napoli. Come dire, si inaugurò un po' l'epoca del manganello bipartisan, perché c'era un ministro degli interni di centrosinistra, a Genova invece ce n'era uno di centrodestra, i manganelli picchiavano comunque. E questo dice molto. Andiamoci ad ascoltare adesso un brano dei 99 Posse dall'album Cattivi Guaglioni e... ascoltiamocelo senza dire altre parole. Questo brano ha un titolo che è tutto un programma: Mai più io sarò saggio, dai 99 Posse.
Fuggita la vita e fuggire la fuga non vale. Arca del mai partire, arco del tuo finire, la storia di un dettaglio, fumogeni a morire. Non grido più fa male, non grido più fa male. Odio e sovrastruttura che non lenisce il sale, che Dio vi maledica. Eroi della carriera, limone, asfalto, sputo. Mi fermo a Bolzaneto e non cammino più. Antico il mio sospiro, eclissi d'ogni pianto. Ti giudico, non canto. Mai più io sarò saggio. Ti giudico, non canto. Mai più io sarò saggio.
È fuggita la vita, è fuggire.
Limone, asfalto, sputo. Limone, asfalto, sputo. Fumogeni a morire. Limone.
E questa era Mai più io sarò saggio dai 99 posse. I limoni, per chi magari non ha mai avuto queste esperienze, servono per proteggersi dall'azione devastante dei gas lacrimogeni, quindi questo spiega la ricorrenza di questa parola in questa canzone. Continuiamo con la musica, perché la musica veramente a volte racconta meglio questi momenti, queste sensazioni, anche la rabbia, il senso di impotenza di quei momenti. Adesso ci ascoltiamo Radici nel cemento con Piazza Giuliani.
Di parole date in pasto ad un giornale, la versione ufficiale. finale di un cupo tribunale, una perizia, una menzogna, un uomo solo da mettere alla gogna. Ma c'è qualcuno che vuol sapere ora quanto sangue ancora, quanto sangue ancora, quanto sangue ancora.
Pronti? Ogni venerdì alle ore 14 c'è Next Generation, il podcast dove io, Vanessa Nex, vi porto ad esplorare il mondo dei videogiochi. Musica, curiosità, sondaggi e molto altro dal mondo game. Ti aspetto solo su radiocittaperta.it. Non mancate!
Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
Credo in Dio, e tutto questo ve lo dico a modo mio, anche volendo con un poco di tristezza, che passerà per una vaga gentilezza di tutti i mali. Quello peggiore senza pari e senza uguali, è di aspettare ancora e ancora oltre al domani, il giorno buono per i pesci e per i pani. Non credo in Dio. Che dentro che fuori io la abbia, per perdonare quando il caso c'è un momento, ma lascia che mi arrivi lento, lento, lento. Non credo in Dio. Non credo in Dio. Non credo in Dio. Vedi il mio credo. Esser peggio io di tutti quanti, in questo in fondo sono strano e sono uguale a chi nel bene trova sempre sempre il male. Non è un regalo dentro un pacco di Natale il percussore che ora sta per detonare, il fuoco di un incendio che brucia un altare, la goccia che fa traboccare il mare. Non credo in Dio. Non credo in Dio. Non credo in Dio. Non credo in Dio. Non credo in Dio.
E questo è Giorgio Ciccarelli, un brano nuovissimo, ecco, che non c'entra con il ventennale di Genova, ma ci sta bene, un brano nuovo appena uscito per il componente degli After Hours. Noi siamo pronti adesso a dare il benvenuto finalmente a Lucio Villani. Buongiorno Lucio, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora tu sei un amico storico di Radio Città Aperta, sei sempre pronto a venire qui o con il contrabbasso, o al telefono, insomma, a presentare dischi, rassegne musicali, insomma, sei sempre molto attivo e noi siamo sempre felici di ospitarti.
Evviva, in effetti faccio da quel che si può, insomma.
Certo, certo. Allora, siamo anche in diretta video su Facebook, quindi io colgo l'occasione per mostrare al pubblico la copertina molto molto bella di questo libro che si chiama Vent'anni dopo, una ballata del G8. Ecco, un titolo un po' alla Dumas, però per un racconto che ha qualcosa di omerico e qualcosa di dantesco, secondo me. Non credi, Lucio? Che ci dici?
Sì, è sicuramente tra l'odissea di qualcosa di accaduto e poi la storicizzazione del fatto, perché diciamo, il libro parla della mia esperienza al G8 di Genova del 2001, che fu un viaggio insieme a due miei cari amici, e ci fu questa particolarità che scampammo a una serie di cose, tra cui varie cariche della polizia, vari vicoli ciechi, altre cose, ma soprattutto scampammo alla Diaz, perché saremmo andati sicuramente a dormire lì se non avessimo preso l'ultimo treno per Roma, per caso proprio. Quindi sì, diciamo che c'entra un po' tutto, e c'entra sicuramente anche Alexandre Dumas, perché a me la saga di D'Artagnan è sempre piaciuta, e ci stava il discorso 20 anni dopo, me lo sono letto quando ero bamboccio, certo. Quando ho letto i Tre Moschettieri, adesso era effettivamente pertinente, insomma. Quindi l'ho chiamato direttamente così, senza pensarci un attimo.
Certo, certo. Allora, tu pochi giorni fa hai presentato questo libro nel bellissimo, piacevolissimo spazio del Bibliobar, e hai raccontato tante, tante cose anche sulla genesi di questo libro, perché in realtà tu stavi preparando un libro dei tuoi illustrati, insomma, su un'altra storia, la storia di Federico Aldrovandi, che fu vittima di un pestaggio nel 2005, no? Poi nel 2009 ci fu Cucchi. Ecco, ma secondo te Genova ha preparato il terreno a questo tipo di crimini, o sarebbero successi lo stesso?
Ma secondo me l'ha preparato totalmente, perché ha sdoganato il fatto che si potesse fare, che potesse esserci un'impunità di questo tipo. Ormai impunità è una parola molto sdoganata dei nostri tempi, è quasi come resilienza, però resilienza è peggio. Tra l'altro, se qualcuno ha cuore, fegato e voglia di comprarsi l'espresso di questa settimana o della scorsa, c'è un espresso, ha fatto un servizio di qualcosa come 30 pagine su Genova, che mette in risalto come a capo dei reparti operativi, fondamentalmente dei carabinieri,
sì,
ci fossero i militari reduci, i primi militari che preparano le truppe in Afghanistan, tipo, quindi gente avvezza non solo a un discorso proprio di violenza, che in una manifestazione come nel 2001 di Genova era inedita, perché comunque le botte che si videro lì era una cosa che nessuno si poteva immaginare. Ci furono messe delle persone apposta, nel senso, questa cosa ormai è storicizzata, insomma, non è manco più l'invenzione di qualcun altro o di un complottista che passa per la [S2] Certo. [S1] Strada e dice siete tutta colpa vostra. C'è stata un'inchiesta notevole dell'Espresso, che insomma, se hai voglia, nel senso, io non so più se sia un bene consegnarle queste cose oppure lasciare anche semplicemente la gente a casa tranquilla, perché poi c'è chi non le regge, insomma, non senza nessun tipo di macismo in merito, proprio che non sono cose facili da gestire, insomma, come per me non è stato facile fare il libro, fare vignette, fare tutto quello che ho fatto.
Certo, certo.
Fino adesso, diciamo.
Beh, perché di fronte a un trauma del genere c'è chi rimuove, c'è chi cerca di elaborare, e insomma, tu hai cercato di raccontare, di mettere proprio nero su bianco, perché è un libro che presenta proprio da una parte il tuo racconto sotto forma di filastrocca, di rima, e dall'altra i tuoi bellissimi disegni, alcuni veramente molto molto forti, molto colpiscono davvero, sono proprio belli, ma anche, ecco, non facili.
Non è stato manco facile. Sì, insomma, io scrivo in filastrocca, ho scritto tante cose, sono contento di farlo, e è comunque una narrazione indiretta, tipica, nel senso, arriva subito e quindi è diretta, ma è comunque un linguaggio arcaico italiano, in cui tu prima citavi appunto Dante. Io sono ovviamente sempre lusingato di questa visione, però è effettivamente un discorso che la filastrocca, nonostante risuoni, filastrocca si intende rima alternata,
certo,
quindi uno schema banalmente detto è ABAB, ovvero A, B e poi fa rima col secondo A e secondo B, tutto ciò in una forma di quartina. Quindi sì, quella è una forma che non solo non si usava, non si usa, ma è proprio una specie di bestia nera per qualunque editore che voglia provare a fare qualunque cosa, perché è un oggetto invendibile agli occhi di un editore, nel senso che prima è proprio un genitore che spiega al bambino come si legge in filastrocca, cosa che è un è una deriva della nostra analfabetizzazione di questi ultimi vent'anni, certo, non casuale, certo, perché anche tu scrivi in filastrocca, Ludovica.
Certo, mi autodenuncio, sì, sì. Anche io scrivo in filastrocca. Ma poi la cosa divertente, Lucio, è che ho notato anche durante la presentazione che per molte persone sembra una cosa assurda, no? Mentre invece anche quello è come l'improvvisazione in ottava rima, è un muscolo che tu alleni e quindi ti viene così. Cioè, noi con Lucio a volte ci scambiamo dei WhatsApp con le filastrocche, cioè filastrocche innocenti, ci tengo a dirlo, però insomma a volte anche satiriche, anche ironiche, no? Però in realtà è molto immediato come mezzo di espressione, e io non direi che è arcaico, io direi che è senza tempo, è un po' diverso, è proprio è come la canzone. In fondo anche le canzoni sono possono avere 8 sillabe o avere un metro diverso, però non sono completamente disgiunte, no?
Certo, assolutamente, ma le canzoni qualcuno delle canta, le filastrocche devi leggere.
Certo, quindi, fatica in più.
Il GREA, voglia, c'è il grandissimo ostacolo dei dislessici che si trova a sentirsi cretino, insomma, non è una cosa così semplice. Però è comunque una cosa bella che mi sentivo di fare, sono stato contento di fare, ma anche è una modalità che mi appartiene da tanto, insomma, quindi non è che mi sia sforzato particolarmente a cercare un linguaggio che facesse una chissà quale forzatura nel blocco editore italiano, ecco.
Certo, certo. Poi ricordiamo che
fatto così.
Che tu avevi anche durante la pandemia hai creato le filastrocche della peste, anche quello è stato un progetto molto bello, senza i tuoi disegni, con i disegni di un altro artista. Ci racconti un po', riassumici un po' quest'altra esperienza?
Sì, anche perché c'entra, perché l'altro artista che ha disegnato filastrocche della peste, che io ho scritto durante la pandemia su quello che accadeva, quindi è stata una cosa giorno per giorno. Quest'altro artista che ha disegnato si chiama Daniele Catalli ed è protagonista del mio libro sul G8, nel senso è mio amico dal 1990, e per anni siamo stati proprio una specie di comitiva di 2-3 persone, e quindi praticamente a un certo punto noi collaboriamo stabilmente su tutta una serie di cose che facciamo, e a un certo punto ci siamo sentiti e che ne pensi di fare un libro su questa pandemia? Ma sì, io ho già cominciato a scriverlo per affari miei, perché avevo cominciato a scrivere in realtà queste filastrocche per i miei genitori, perché immaginavo che,
certo,
le mandavo così proprio per tirarli su, perché poi ovviamente il discorso per persone più proprio tanto più grandi di noi, che si vedono chiudere dentro casa, insomma, è stato veramente qualcosa di difficile da realizzare, da affrontare, da qualunque cosa, insomma. Quindi è nato così, ho detto, poi mi ha scritto Daniele, ha fatto belle queste filastrocche che stai mettendo su, e guarda, fanno parte del calderone, ti va di farci un progetto? Sì, ok, filastrocca della peste, me lo sono inventato io, e lui ha cominciato a illustrarlo da subito. Però effettivamente sono successe delle cose assurde durante la pestilenza, no? Senza, noi come genere umano ci siamo ritrovati come nei peggiori film catastrofisti, tipo di Roland Emmerich, quello in cui gli asteroidi colpiscono il pianeta, cioè, abbiamo assistito a episodi di stupidità, o ancora col genere umano, sarebbe il caso da dire.
Sì.
Ma a partire dal fatto che Israele, il rabbino, che era pure capo del governo, ha detto che la pandemia era la punizione per gli omosessuali, ha ritirato in campo la Bibbia, cioè delle cose proprio deliranti, no? Quindi forse tutto sommato poteva fare più vittime, ecco, sta pandemia. Ecco, ora verrò censurato, vedo già il mirino laser sul petto,
stanno già arrivando a portarmi via qua, a imbavagliarmi. Senti, ma invece tornando a Genova, ecco, è un libro secondo me molto bello, perché c'è l'aspetto artistico, ci sono le filastrocche, c'è anche un apparato però documentale molto molto serio, molto preciso, creato insieme a te da Carlo Gubitosa. Perché? Perché è molto molto importante anche ricordare con precisione che non ci sono stati processi dopo la morte di Carlo Giuliani, che molti dei funzionari di polizia hanno avuto una carriera brillante, insomma, non ha pagato nessuno per tutto ciò che è successo.
No, è lo stesso, il primo capo della polizia che si è scusato non è stato certo Di Gennaro, che poi dopo ha fatto altro e adesso è presidente di Leonardo, l'allora capo della polizia Gianni Di Gennaro. Leonardo è ex Finmeccanica, quindi è una figura statale piuttosto eminente. Il primo che ha cominciato più o meno a scusarsi è stato Manganelli, seguito poi da Gabrielli, che è l'attuale, insomma. Quindi noi stiamo parlando proprio di aria fritta da questo punto di vista, nel senso che comunque scuse che arrivano così tanto tempo dopo, senza poi che ancora ci siano delle effettive conseguenze penali per chi ha fatto, nel senso, ci sono stati tantissimi episodi, nel senso, io quando è finito tutto quello hanno cominciato a uscire i film, ha cominciato a uscire il film della Comencini, ci sono stati un sacco di raccolte, di visualizzazioni, di cose che venivano messe insieme per essere messe pubbliche e comunque continuano a esserci, cioè, tuttora, questo è un mio libro, poi ce ne sono altri due in cui ho messo dei disegni, non di questo qui, ma di tutto quello che ho realizzato durante i 20 anni di aspettativa, chiamiamoli così. E poi ce n'è uno di un libro intelligentissimo in cui sono stato intervistato anch'io, di uno storico giornalista, cioè un giornalista e storico di Torino che si chiama Gabriele Proglio, edito da Donzelli, ma ora ho perso il conto perché appunto sulla rubrica dell'Espresso che dicevo prima c'è anche una mini lista di alcune cose che sono uscite, ma non sono tutte, nel senso continua a uscire materiale, ci sono del materiale video, e la cosa interessante è che durante la realizzazione di questo libro, che comunque è stata impegnativa perché avendo fatto sia testo che immagini, poi da una parte ero sempre in contatto con questi due avvocati che mi hanno seguito e dall'altra ero sempre in contatto con Carlo Cubitosa, che è appunto un giornalista che ha dedicato molto tempo all'argomento giustizia, diciamo.
Certo.
Quindi mi ero fatto un mio team, come quelli della Ferrari, e contemporaneamente però l'illuminazione mi è stata data da una mia amica di Torino che ha una figlia di 20 anni e anche dalla mia compagna che ha una figlia di 16, e casualmente entrambe nei giorni 14, no 16 scusate, poi mi ammazzo. Casualmente in due giorni sequenziali, prima l'una poi l'altra, mi dicono semplicemente: guarda che i ragazzi di sta roba non ne fanno niente.
Ecco, questo è importante, infatti.
Cavolo. La cosa interessante è che io effettivamente negli anni mi sono talmente ossessionato con questa storia che per me è normale saperne tutto. Invece poi effettivamente la cosiddetta ferita aperta, la più grossa, è che non c'è memoria.
Certo.
E quindi non essendoci memoria stiamo tutti da capo a 12, cioè noi siamo una generazione di invecchiati livorosi, chi ci stava c'è stato, chi non ci stava dice a me che ci sono stato, avrei voluto esserci anch'io. E io gli darei una mazzata perché che dici, sei cretino,
che vuol dire?
Che vuoi, una stronzata, primo non c'eri, secondo poi non ci saresti potuto essere perché non c'eri, e terzo pare saresti beccato le botte pure te, ma che cosa c'è? Avresti dovuto partecipare perché avresti dovuto essere informato, forse.
Certo.
Se dico io che a me è mandata di culo perché non ho preso manco una botta con amici massacrati, non vedo perché uno che incontro per strada mi dovrebbe fare la paternata dicendo che avrebbe dovuto esserci pure lui. Mi sembra non solo cretino, ma cioè che proprio non perdo le parole, capisci?
Vabbè, certamente.
Non sono manco troppo paziente da questo punto di vista, io ho dei limiti, però a un certo punto anche...
Quindi ecco, tu hai sentito la necessità anche di raccontare ai cosiddetti millennials, ne parlavamo prima anche con Dino Fracchia, no? Perché magari ci sono quelli un po' più attivisti che in qualche modo, forse anche inconsciamente, un po' l'hanno assimilata la storia, perché qualcuno gliene ha parlato, perché ogni tanto riesce fuori, ma altri che sono completamente a digiuno di quel racconto, di quelle vicende, ed è importante dire, parlare, io credo, non ha molto senso rimuovere o far finta che tanto ormai è andato tutto così, no?
No, certo, in realtà io ho sentito l'esigenza, io ho cominciato a raccontare, poi per quanto riguarda tutti i cosiddetti lettori, se esistono ancora ascoltatori, ho semplicemente cercato di fare un libro di storia, nel senso che io effettivamente non sono mai stato un facinoroso né un violento, non andavo lì per spaccare gabbie o fare niente,
certo.
Io potevo manifestare e l'ho fatto in un periodo in cui si andava a tutte le manifestazioni, tu più o meno lo sai,
quindi
avrebbe un discorso diverso, no? Io l'ho fatto perché lo potevo fare, quindi era un mio diritto specifico e l'ho impugnato. A questo punto, siccome io non ho fatto veramente nulla e non mi è successo niente, ma ho visto di tutto, ho semplicemente trovato dei collaboratori possibili che mi permettessero di non prendere una querela con quello che facevo, perché è facilissimo, specialmente quando si citano politici e altre cose, e B di essere più attendibile possibile per qualcosa che potesse essere effettivamente tramandato, che sia, non ti dico a prova di bomba perché non lo è nulla, ma che fosse veramente, avesse un criterio, un rigore storico, qualcosa che potesse essere, non ti dico un oggetto che rimane perché non è nelle mie corde pensare alla permanenza, visto come stavo messi, però insomma quantomeno dire le cose come sono fatte, che chi vuole e può, chi non è diventato un analfabeta funzionale, voglia verificare determinate fonti, può farlo. Quindi mancano i riferimenti ai processi, perché era una cosa che ho volutamente evitato di fare, perché a quel punto, se vuoi veramente vedere, vai a vedere.
Certo. Certo.
Però per tutto il resto io lo considero un libro di storia, nel senso, io l'ho fatto con le migliori intenzioni, un libro di storia in forma disegnata e rimata, ecco, quello è l'unica cosa che ho provato a fare.
Certo.
Poi, guarda, quando ho presentato a Torino, la prima presentazione è stata il 28 giugno, tu sei venuta alla seconda, che è stata
sì. L'altro
giorno, il 14 luglio. La terza sarà al Forte Prenestino la settimana prossima, il 21 luglio, che è esattamente il ventennale,
certo. Ventennale
quantomeno.
Certo.
Però ti posso assicurare che le persone giovani di 20 anni che sono venute a Torino, mentre noi dicevamo, perché c'erano questi relatori, uno è appunto questo Daniele Catali, disegnatore, che vive a Torino, l'altro è questo storico Gabriele Proglio, che abbiamo deciso di presentare i libri insieme dove si possa. Praticamente già solo quando tu racconti quello che era, fai la cronistoria e semplicemente racconti la situazione al contorno, c'è gente che ti guarda con tanto d'occhi, la stessa gente giovane che poi ti dice con le domande: ma è possibile nominare Berlusconi? Nel senso, cioè, i ragazzi che hanno questa grande confusione in testa da una parte, cioè hanno una notevole capacità con tutto quello che è immediatezza e mezzo telematico, chiamiamolo così, cosa che a me continua a sfuggire, ma dall'altra la storicizzazione dell'abuso, se un ventenne mi dice ma è possibile nominare Berlusconi, vuol dire che quella storicizzazione dell'abuso ha funzionato.
Certamente, perché
qualcuno si mette in dubbio l'idea proprio di nominare Silvio Berlusconi, che fa proprio dire il nome e cognome come se fosse un faraone, capisci? Cioè che non lo devi guardare praticamente,
certo. Così
un atteggiamento.
Sì, è abbastanza inquietante, come se avessero un poliziotto interno che gli dice: guarda, questa cosa non la dire perché è meglio di no. È preoccupante.
Cazzi tuoi di default. E questo un po' risponde alla domanda iniziale che mi hai fatto, quella del se sia una conseguenza Aldrovandi e Cucchi. E comunque Aldrovandi e Cucchi sono le uniche punte dell'iceberg che hanno vinto il processo.
Certo.
Perché noi siamo pieni di morti, di mala polizia, così penso che mi stia arrivando una querela mentre ti parlo, diciamo siamo pieni di casi in cui le persone muoiono e poi non si capisce come sia successo, quindi molto spesso per la stampa erano drogati, oppure è caduto,
certo. Oppure
qua lassù giù. Il libro che ho fatto, che tu hai preso, che ho presentato, nasce per necessità, ma lo schema dello stesso, che è uno schema in 3 capitoli, nasceva da un libro che non si è mai fatto, con la madre di Federico Aldrovandi, su Federico Aldrovandi e gli atti del suo processo, che si sarebbe dovuto chiamare Via la Divisa o La Morte e la Divisa. Questa cosa io sono fissa con Schubert, La Morte e la Fanciulla,
certo. Quindi
ho fatto bene, ma chiamiamolo così, però vedi. E comunque ovviamente Via la Divisa è fattibile, perché è un processo possibile, anche molto interessante vedere, mi era arrivata una casistica di persone radiate dalle forze dell'ordine per determinati gesti, molto inferiori a quello che è successo a Genova. Ed è comunque un film dell'orrore, cioè non è una cosa che si possa sostenere per tanto tempo, insomma. Quindi questo è un po' alla base di un processo non solo creativo ma di pace. Anzi, non credo che si possa lavorare per più di tanto tempo con questi argomenti, perché si va un po' contro le regole della società in cui poi provi a vivere.
Questo è vero.
Gli alberi.
Certo, però è proprio recentissimo anche il caso delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, insomma continuano ad avvenire queste cose anche nel nostro immediato presente. Il problema è appunto riuscire a denunciare, riuscire a portare avanti anche il percorso della giustizia, e a volte, come dicevi tu giustamente, è solo perché ci sono stati dei genitori molto molto coraggiosi, molto forti, molto ostinati, genitori o sorelle come nel caso di Ilaria Cucchi, ma a volte questa forza non si ha, perché bisogna veramente averne tanta, avere dei buoni avvocati, avere la resistenza di passare anni a subire ingiurie, gogna mediatica, pettegolezzi, insomma sono delle cose veramente difficili.
Casualmente trova il tuo numero,
anche minacce, nostra, certo.
Sono delle cose incredibili che ho scoperto negli anni, e da un certo punto di vista mi dispiace che quel libro non sia mai stato fatto, da un altro punto di vista evidentemente a questo punto lo dico, doveva andare così, perché se io fossi arrivato 6-7 anni prima in contatto, penso Alessio Spataro, che è mio caro amico disegnatore, ha fatto un libro con Checchino Antonini, edito da Minimum Fax, che mo penso sia esaurito, si chiama Zona del Silenzio, ed è un libro su Federico Aldrovandi.
Ecco.
Totalmente una narrazione muta a fumetti, molto bello, di quelli che te leggi e poi dopo avresti voluto leggere qualcos'altro. Il discorso è che quando poi ti trovi a contatto con qualcuno che voglia percorrere questo percorso, quando vede che fa male, non lo fa più. Non è un oddio, è brutto dirlo, però sembra la cosa, cioè, non è per tutti, è
no, è vero, tutti. È vero, veramente uno su mille riesce a portare avanti una battaglia del genere, non sono colpevoli quelli che non ce la fanno, perché proprio è una cosa inumana, e forse anche su questo dovremmo riflettere. Ma per esempio, Lucio, adesso così te la butto là, ma secondo te mettere i nomi o dei codici sopra le divise, oppure applicare una webcam sulle divise dei poliziotti, dei tutori delle forze dell'ordine, potrebbe essere una soluzione? Che ne pensi?
Qualcosa che, come diceva Alan Moore nel fumetto Watchmen, Who Watches the Watchmen?
Lo so.
È sempre interessante, no? Beh, adesso poi non vorrei sfociare nelle chiacchiere complottistiche, però è vero, sì, George Floyd, il poliziotto, l'hanno fermato non solo perché la gente l'ha filmato, ma anche perché si sapeva chi fosse quello. Tu pensa a quelle della Diaz, di cui ho fatto un altro dei tanti fumetti che ho fatto sull'argomento, ed era in una rivista chiamata Mamma, una rivista autoprodotta, sempre con Carlo Gubitosa, era proprio su questo, nel senso sul discorso che da quando hanno fatto il processo su tipo 130 agenti di polizia che sono entrati la Diaz, anzi funzionari, non agenti, se ne conoscono 25-30, di cui il famoso Michelangelo Fournier, che era pare a quest'ora vice questore,
certo,
all'epoca,
quello che parlò della macelleria messicana,
il famoso coniatore del termine macelleria messicana, che è diventato famoso per quel termine, insomma, anche perché a quanto sostiene di aver tirato fuori gli uomini che erano sotto le sue dipendenze appena visto di che cosa si trattasse, motivo per cui comunque è stato condannato in appello, mi sembra, comunque il suo reato poi è stato prescritto, insomma comunque l'ha scontata velocissimamente, ed è anche il personaggio a cui si ispira il film Diaz, cioè il protagonista di film Diaz dovrebbe essere lui, dalle informazioni in mio possesso, insomma può essere pure che io sbagli, non sono una fonte sempre attendibile, perché a volte faccio confusione, però mi sembra di ricordare quando ho visto Diaz ci fosse stata una disamina dei personaggi da parte di qualcuno che ne aveva parlato, e fosse lui, ora non ricordo l'attore, lo fa forse Claudio Santa Maria, però insomma veramente su quello non ricordo bene.
Comunque ci sono stati appunto tanti documentari, tanti film, probabilmente nei prossimi giorni ce ne saranno altri, ci sarà occasione di discutere ancora, io credo che sia davvero importante. E poi tu, ecco, raccontavi anche del fatto che alcune persone vivono quel passato come trasformandolo in una epica eroica, perché io, se posso dire una cosa, è che ricordo che nei giorni prima di queste manifestazioni c'era però una parte parte del movimento che esaltava proprio il discorso dello scontro fisico, del mettersi in gioco anche con i propri corpi, no? Che però a volte ha un senso, a volte non molto, no? E tu mi hai raccontato che alcune persone ricordano quell'epoca come per dire chi ha preso più botte, ah, a me mi hanno fatto questo, a me mi hanno fatto quest'altro. Magari è una reazione che la nostra psiche ha di fronte appunto a dei traumi inaccettabili, però non mi entusiasma molto, francamente. Tu che dici?
No, a me non mi entusiasma affatto, però sì, anche gli spartani di Leonida contemplavano la forma fisica e l'arte del combattimento e facevano solo quello, però, come differenza. Però poi si sono trovati davanti a un esercito di terze e troppo hanno resistito, nel senso che più o meno è una citazione che ho fatto anche nel mio libro Esercito di terze, perché secondo me è sempre una cosa che chissà ha facilità a immaginare, insomma è un'immagine che arriva dritta. Io pure conoscevo persone che si andavano a menare con lo rotolo di scotch intorno al braccio e le bottiglie di plastica intorno al corpo, però non si trattava di essere menati così tanto, cioè una cosa del genere.
Certo,
era una cosa che, per cui anche i più facinorosi, che almeno io ho conosciuto passando lì semplicemente, passando di fianco a tutto questo delirio, a un certo punto quelli è un po' tipo Gasman che dice i cazzotti fanno male. Ora a me viene da ridere, però è ovvio che sia stato un dramma, no? In qualche modo nel tempo ho visualizzato proprio Vittorio Gassman che fa l'ex pugile suonato, che alla fine di tutto quanto dice i cazzotti fanno male, capisci? Non so se ho reso.
Sì, direi che hai reso perfettamente. Poi ecco, come dicevamo anche con Dino Fracchia che ti ha preceduto, che anche lui era lì a documentare, dopo c'è stato l'11 settembre, c'è stata anche una strategia, se vuoi, del terrore che si è unita a quello che era appunto il ricordo di quei giorni di Genova e ha riportato un po' tutti dentro casa. Però alcune istanze, come dicevamo, rimangono, si sono riproposte giustamente, come quella ecologica con i Fridays for Future. Adesso un po' si ricomincia a cercare di difendere i propri diritti, ci sono le lotte dei lavoratori di Whirlpool, i licenziati con un WhatsApp. Insomma, io penso che l'autunno che ci aspetta potrebbe essere caldo. Tu ci vuoi fare un pronostico?
No, non pronostico nulla se non tipo fino a quando vado a comprare pane. Che
ecco, vivi nel presente, che ti ha insegnato a vivere nel presente questa esperienza, forse.
Beh sì, diciamo, comunque io mi considero molto traumatizzato con l'esperienza, perché non sono più andato a una manifestazione grande, ma non ci vado proprio. Penso, io sono uno di quelli che tranquillamente dice che la prima manifestazione a cui sono andato è stata nel 2018, un primo maggio a Milano, o un 25 aprile, non ricordo, forse il 25 aprile, sì. Una liberazione a Milano, e anche lì a un certo punto me ne sono andato. Tant'è che ho chiesto a un carabiniere che stava lì, molto educatamente: senta, mi dice qual è un ottimo percorso per evitare sia la manifestazione che voi? E quello mi ha guardato malissimo. Però l'avevo chiesto in maniera talmente educata che effettivamente deve aver avuto il dubbio di vabbè, forse questo è scemo, però insomma comunque non avevo proprio voglia, io non ho più voglia di starci in mezzo, nel senso quello che posso fare è stare a distanza e fare cose come quel libro, fantastici disegni per chi li considera fantastici,
lo sono.
Parlarne da lontano, come io sono molto attivo, però quello no. Senso, ma neanche per insegnarlo ci riuscirei probabilmente, della serie porto i miei nipoti a manifestare. Penso che dovrei fare un atto di convincimento molto forte per farlo dopo quella sensazione. Quindi nel frattempo comunque noi siamo anche testimoni di una generazione che non manifesta più.
Esatto.
Io una volta ho visto compagni di classe di mio fratello che per manifestare piavano la metro, nel senso, anziché fare tutto il corteo, dice, vabbè, ci vediamo là, ma come ci vedete là? Sì, ci vediamo là, ma scusa, ma come andate? Con la metro, ma no, non si va con la metro. Quindi, capisci, da un certo punto di vista è bellissimo, dall'altro punto di vista è il vero delirio, cioè quella, la base dell'incomunicabilità su una cosa che non siamo riusciti a tramandare, perché di base comunque si è spezzato. Questo pure è vero, c'è uno stato uno spezzatino notevole da questo punto di vista. Quello che è tramandare tradizioni, incazzature, modi di ottenere cose che poteva tramandare la mia generazione, che va dal 75 all'80 grosso modo, è stata fermata là.
Sì.
Perché io l'ho detto nella rima, che ti cito, l'unica rima del libro, una quartina che è una delle mie preferite, che sono una delle poche che sta a memoria, che è: quando poi lo Stato mena la sua meglio gioventù, non de bella una cancrena, ma assomiglia a Belzebù. Io sono abbastanza convinto di tutto ciò, nel senso che cazzo meni i ragazzi in questo modo, in questa modalità allucinante. È ovvio che produci una reazione.
Certo.
La reazione, oltre a quella di rabbia, sdegno, quello che ti pare, che tanti abbiamo, è anche quella di tenersi un attimo fuori dai giochi, cioè non è che poi ci torni, e quello secondo me era perfettamente calcolato. Il famoso temeno finché i vestiti tuoi non sono passati di moda, è presente quello che si dice a Roma?
Sì.
Che secondo me comunque è la parte della sintesi romana sempre più bella, cioè finché non sono passati di moda i vestiti è comunque un sacco di tempo.
Sì.
Grosso modo funziona.
Sì, sì, diciamo che
va combattuto.
Poi la repressione è continuata anche in altre forme, appunto con il terrore, e oggi chiunque dissente viene tacciato di complottismo, no? Parlare di poteri forti diventa immediatamente una cosa ridicola, ma in realtà poi non è così semplice. Comunque Lucio, io ti ringrazio veramente moltissimo. Possiamo ripetere l'appuntamento della prossima presentazione, quindi il 21 luglio al Forte Prenestino, in che orario orientativamente?
Alle ore 19. E a seguire viene presentato il film Limoni, che è uno dei pochi che non ho visto, sempre su Genova.
Ne parlavamo prima, infatti, dei limoni, perché sono un rimedio contro l'effetto devastante dei lacrimogeni, no? dei gas lacrimogeni, perché appunto magari i giovani non sanno, dicono: ma che so sti limoni, che ce devi fa? Non ci si fa il mojito, diciamo, ecco.
Ma penso che sono talmente fuori sull'argomento, nel senso che alla fine io mi sono molto astratto da questi argomenti, che quando mi hanno detto limoni io pensavo parlassero di Montale, perché c'è una raccolta di Montale chiamato Limoni, quindi figure, sto proprio ormai al di là del bene, credo di essere arrivato tranquillamente al di là del bene e del male.
Stai a dei livelli quasi di atarassia, diciamo, vabbè.
Sì, sto là proprio lo zio, quello che è caduto sulla sedia, no? Ma cioè, invece sta pure lui. Un po' così.
No, però sei invece un testimone importantissimo proprio per questo libro e per il tuo lavoro continuo sulla contemporaneità, Lucio. Noi veramente ti ringraziamo tantissimo. Allora, appuntamento per tutti il 21 luglio al Forte Prenestino per questo bellissimo libro che mostro ancora una volta 20 anni dopo, Una ballata del G8, edito da Red Star Press. Eccolo qui. Grazie Lucio.
Grazie a te, ciao, a presto.
ciao. È sempre fantastico ascoltare Lucio Villani, che ne ha parecchie da raccontare. Noi ci siamo avvicinati pericolosamente al limite del tempo a nostra disposizione, quindi io vi saluto, ringrazio davvero di cuore gli ospiti di oggi, che sono stati, ecco, abbiamo cambiato l'ordine così in corsa, ma a volte lo facciamo, insomma, per cogliervi di sorpresa, e vi salutiamo con un brano che è proprio anche un po' l'emblema delle canzoni di protesta degli anni 90, secondo me, un brano dei mitici Rage Against the Machine. Io ringrazio ancora allora Dino Fracchia e Lucio Villani, vi ricordo che troverete la puntata intera come podcast sul sito di Radio Città Aperta. Tra poco alle 14 arriva Vanessa Nex e poi alle 16 Gianluca Polverari con Alterna Italia. Noi ci sentiamo prestissimo, io vi saluto per l'appunto con questa Killing in the Name, nella versione live dai Rage Against the Machine.
they told you. Now you do what 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 they told you.
Radiocitaperta.it, la tua radio online.